Va bene, allora possiamo iniziare. Buonasera a tutti e iniziamo con l'appello.
Modica Matteo,
Presente.
Spirito Davide, Lurago Sara, Zambon Edoardo, Garegnani Anna, Sormani Ilaria, Panzardi Tommaso, Fratto Marco, Buratti Stefano, Meraviglia Franca, Ventura Sotta, Sapone Stefano, Matteucci Matteo, Buttiglieri Maria Angela, Capriglione Francesco, Fornara Cristian, Ingrassia Giovanni, l'assessore esterno Tomio Maurizio.
Bene, non essendo pervenuto nessun question time, possiamo passare direttamente alle comunicazioni. Lascio la parola subito al vice sindaco, assessore Davide Spirito.
Buonasera a tutti, buonasera al Consiglio Comunale che ci ascolta da casa. Ho due comunicazioni veloci che hanno come oggetto lo stesso che è l'Olona, però sono due comunicazioni differenti. La prima, che la settimana scorsa è stato istituito grazie alla convocazione del Comune di Legnano sulla spinta di una mozione presentata dal consigliere Brumana, appunto del Comune di Legnano. È stato istituito questo tavolo di confronto tra i sindaci, il cui compito sarà quello di definire le strategie delle attività per mantenere sempre più monitorato e sotto controllo lo stato dell'acqua dell'Olona, con tutta una serie di iniziative per le quali poi troverete anche sicuramente nella stampa locale informazioni più precise e puntuali. Si sta lavorando, è già stato programmato per la prossima settimana un secondo incontro che avrà un taglio operativo e quindi sarete sicuramente informati quando ci saranno un po' degli sviluppi su questo tavolo di lavoro. Altro aspetto importante, la scorsa settimana, durante in occasione della riunione del Parco dei Mulini, abbiamo incontrato AIPO, l'agenzia che gestisce appunto il corso del fiume Olona. L'oggetto della chiacchierata, quindi della riunione con loro, era capire le modifiche e le varianti che sono in programma sull'opera più importante delle vasche di laminazione in San Vittore, di cui abbiamo già ampiamente parlato nel corso degli anni passati. La nostra richiesta era quella di che fossero identificate tutta una serie di misure tecniche che garantissero una maggior sicurezza per tutto l'agglomerato delle cascinette. Siamo stati ascoltati. Il progetto che ci è stato presentato, o meglio, la variante che ci è stata presentata, rispecchia quelle che sono le caratteristiche che noi chiedevamo. Stiamo aspettando che quanto ci è stato relazionato venga poi definito su elaborati tecnici e grafici. Non appena ci saranno dei dettagli e avremo in mano il progetto, ne parleremo in una commissione che verrà creata ad hoc e faremo in modo anche di coinvolgere giustamente il comitato delle cascinette che è direttamente interessato dalla questione, proprio per aggiornarlo e renderlo edotto su come si sta sviluppando la questione. Grazie.
Grazie, poi lascio la parola all'assessore Meraviglia e al consigliere al lavoro Sapone per l'aggiornamento sulla questione SITEM.
Sì, grazie sindaco. Buonasera a tutti. Sì, la vicenda SITEM ne avevamo parlato lo scorso consiglio comunale. Abbiamo incontrato martedì della scorsa settimana io e il consigliere delegato Sapone, la proprietà e la RSU, assieme a Confindustria Altro Milanese e a FIOM CGIL. Allora, è stato un incontro assolutamente interessante, nel senso pur nella differenza di ovviamente di vedute o di opinioni da parte dell'azienda e da parte dei lavoratori, però è stato un incontro interessante e molto costruttivo, per cui quello su cui noi abbiamo puntato è che le parti entrassero nel merito della vicenda, che era quella che aveva portato all'agitazione sindacale, quindi alla vertenza in sé, senza collegare questa vertenza ad altre problematiche relative all'azienda, non ultima insomma quella del contratto di secondo livello, quindi quella del contratto integrativo aziendale, perché abbiamo detto vabbè, la vertenza è su questo, iniziamo a parlare di questo, poi è evidente che se ci sono degli altri tipi di problematiche non è questa la sede per parlarne, ma troverete tempo e modo per affrontare questioni ben più complesse, appunto come la contrattazione integrativa aziendale e la vicenda dell'armonizzazione delle condizioni economiche e normative di lavoro all'interno delle fabbriche del gruppo Sitem, per cui questa nostra linea è stata accolta, si sono parlati, sono arrivati quindi a un'ipotesi di accordo che è stata portata alle lavoratrici e ai lavoratori subito nella stessa settimana. Oggi le organizzazioni sindacali, quindi la FIOM-CGIL, ha ricevuto la bozza di accordo e sarà firmato domani, quindi la vertenza si è conclusa nel migliore dei modi. Noi siamo soddisfatti e restiamo sempre a disposizione ovviamente come amministrazione comunale per favorire il dialogo delle parti. Tra l'altro si tratta di un'azienda che ha in mente di fare comunque degli investimenti rispetto alla produzione, per cui insomma se parliamo di questo e non di crisi aziendali è tutto molto più semplice, ci viene da dire. Poi insomma l'accordo tra le parti ovviamente è una prerogativa delle parti stesse, per cui della proprietà e dei lavoratori, e ringrazio anche la FIOM-CGIL per la disponibilità e il dottor Crosta della Confindustria Alto Milanese, che era presente all'incontro e ha fatto un'importante opera di mediazione anch'egli. Se vuole dire qualcosa anche il consigliere Sapone.
Sì. Buonasera a tutti, buonasera ai colleghi dell'opposizione, colleghi della maggioranza e al pubblico del Consiglio Comunale e anche chi ci ascolta da casa. Ha già detto bene in modo esauriente la nostra assessora Franca Meraviglia. Io aggiungo, innanzitutto volevo fare un ringraziamento a coloro che hanno partecipato all'incontro di martedì 11 ottobre, quindi i vertici aziendali, Confindustria Alto Milanese nella persona del dottor Crosta, il funzionario della FIOM-CGIL, del Duca e l'RSU. È stato un incontro, come si diceva, esaustivo, esauriente, e sin dal, diciamo, alla conclusione di questo incontro era già emerso un certo ottimismo rispetto alla questione dell'azienda, è un po' tutta l'ipotesi di accordo. Io credo che sia una cosa importante e il fatto che, dico, è viva proprio perché in questa situazione non c'erano problematiche legate all'occupazione o a crisi aziendali o a crisi insomma di produzione, era proprio un problema legato a delle richieste dei lavoratori, quindi sarebbe stato veramente un peccato se non si sarebbe giunti a un'ipotesi di accordo. Aggiungo oltretutto che è una riflessione che abbiamo fatto subito qualche giorno dopo, noi ci troviamo in un contesto, quello del nostro territorio, dell'Alto Milanese, che è stato attraversato da una crisi profonda sin dal 2008-2009, nel momento in cui è giunta questa grave crisi finanziaria dapprima e poi si è riversata sull'economia reale. E tutti in questi anni abbiamo purtroppo notato come ci siano state molte dismissioni in questo territorio, abbiamo visto fabbriche chiudere, abbiamo visto imprenditori mollare, lasciare andare, e quindi tra l'altro anche un acuirsi della crisi rispetto al passaggio generazionale, perché abbiamo visto come la difficoltà di passaggio tra vecchi e nuovi imprenditori, ecco, questo unito anche a una crisi di effettiva che abbiamo appunto riscontrato tutti e non è che siamo proprio completamente fuori. Ecco, a fronte di questo ci troviamo di fronte nel nostro territorio a un'azienda che comunque, come ha già giustamente sottolineato l'assessora, vuole crescere, vuole investire e magari ha bisogno anche forse degli spazi. Quindi È una situazione, secondo me, che è interessante. Tra l'altro poi abbiamo visto anche che anche da parte dei lavoratori e delle lavoratrici ci sia stato veramente un grande senso di responsabilità nel momento della maggiore agitazione, comunque non è stata fermata la produzione. Abbiamo visto, notato un grande senso di responsabilità anche giunto dalle parti sociali, e quindi io penso che tutto questo è positivo, e quindi guardiamo con fiducia e ottimismo al prossimo futuro, perché beneficeremo un po' tutti di questa situazione. Grazie.
Grazie. Poi so che c'è un aggiornamento sulla... anzi, lascio la parola al consigliere. No, no, va bene, prego, consigliere Fornara.
Sì, grazie signor Sindaco. Buona serata a tutti i consiglieri e a chi ci segue a casa. Ho chiesto la parola perché volevo fare una comunicazione in merito alla Commissione Antimafia e Legalità, che nelle scorse settimane finalmente ha ricominciato il suo lavoro. La Commissione si è formata, ha eletto me come Presidente e la signora Federica Marcucci, giusto, non ricordo mai come la chiamo Federica, come Vicepresidente, e abbiamo già iniziato a lavorare nel concreto, nel senso che lunedì sera abbiamo partecipato al tavolo antiviolenza che sta organizzando varie iniziative e abbiamo già messo in piedi delle linee guida che ci porteranno a proprio a lavorare attivamente sia dal punto di vista dell'antimafia sia dal punto di vista della legalità, che comunque, come sappiamo, sono molto ampi come concetti. E questa cosa è una cosa che ci premeva dirlo sia come maggioranza che come opposizione, perché è una cosa che abbiamo proposto 5 anni fa e che finalmente è diventata attiva nonostante il Covid che ci ha un po' fermato gli anni scorsi, e finalmente iniziamo a produrre qualcosa di utile. Infatti nel prossimo Consiglio Comunale inizieremo a portare all'attenzione di tutto il Consiglio delle proposte di nomina per gli esperti che faranno parte attivamente di questa Commissione. Poi da lì si inizierà a proporre delle iniziative a tutta la cittadinanza per portare alla luce i vari temi che abbiamo scelto di condividere. E mi sembrava una cosa molto bella, sia perché almeno nelle due sedute che abbiamo già fatto c'è stata una bella unità di intenti da parte di tutti, sia dei cittadini che hanno partecipato, sia dei consiglieri, delle persone nominate in rappresentanza del Consiglio Comunale. E ci terrei proprio che questo percorso continuasse in questo modo. E quindi mi sembrava bello anche rendere partecipe la cittadinanza di questa iniziativa che reputo molto importante. Grazie.
Sì, grazie Chris. In effetti, avendo partecipato a entrambe, devo confermare, insomma, devo ringraziare anche il senatore Caravita che ha partecipato anche, insomma, in modo attivo all'ultima commissione, per cui devo dire c'è una bella unità di intenti e credo che poi si vedranno a breve i risultati concreti della messa in moto di questa commissione che abbiamo istituito nella scorsa consiliatura. E dicevo, c'è un aggiornamento sulla campagna vaccinale, lascio la parola alla consigliera Garegnani.
Grazie, buonasera a tutti. Sì, sono a dirvi ma poche cose. In realtà in questi giorni si è lavorato per il meglio, per organizzare al meglio la campagna vaccinale sul territorio di Canegrate. Alla fine il risultato sono 3 opzioni che offriamo ai cittadini. La prima opzione è quella che alcuni medici si sono messi a disposizione per vaccinare presso il centro Baggina, il centro anziani, e quindi è stato stilato un calendario, ci sono tutti i dettagli sul sito internet. È stato riportato inoltre come anche la regione si sia resa disponibile per la prenotazione online, come avviene per i vaccini Covid, e è molto semplice tramite tessera sanitaria, tutto sul sito, ed è possibile accedere alle farmacie. Il terzo modo, se queste due prime occasioni non dovessero andare a buon fine, l'SST Ovest Milanese ha pensato insieme alla casa di comunità di Busto Garolfo di offrire una mattinata dedicata alla vaccinazione per tutti quei cittadini che non hanno avuto modo di partecipare a questi altri due primi incontri, due possibilità, per cui ci sono tutti i dettagli. Verrà attivato presso il comune un numero per poter prenotare il proprio posto presso la casa di comunità di Busto Garolfo per vaccinarsi, e qualora ci fosse il bisogno, grazie anche all'Auser, stiamo pensando alla possibilità di poter venire incontro alle persone che non hanno modo di potersi recare nel centro vaccinale Busto Garolfo e del centro vaccinale Baggina. Grazie.
Grazie. Il capogruppo Fratto.
Grazie Sindaco, buonasera. Continuo con le buone notizie. per riferire al Consiglio Comunale che, partecipando a un bando nell'ambito del PNRR per la transizione digitale, il Comune di Canegrate è riuscito a ottenere dei finanziamenti per il passaggio al cloud di 14 servizi, finanziamenti dell'ordine di 121.992 euro. Sicuramente un buon passo nell'ottica della digitalizzazione, dell'alleggerimento anche delle macchine in locale, e credo fosse di interesse pubblico, quindi mi sembrava giusto riferirlo al Consiglio Comunale. In quest'ambito ringrazio la dottoressa Isabella Colombo, Enrico Cozzi, la dottoressa Teresa Lascala, David Arduin del CED e non ultimo l'assessore Zambon per l'impegno profuso per raggiungere questo risultato. Grazie.
Grazie. Se ci sono altre comunicazioni, altrimenti passiamo ai punti del Consiglio Comunale. Io aggiungo che il ringraziamento va anche all'Enrico Morelli, che è l'altro componente dell'ufficio CED, quindi lo ricordo io. Tra i vari Enrico grazie, può essere sfuggito. Punto 3. Esame e approvazione verbale precedente seduta il 29 settembre 2022. Se ci sono delle osservazioni, altrimenti lo mettiamo in votazione così come è stato ricevuto dai consiglieri. Non mi sembra di vederne, per cui metto in votazione favorevoli. Direi unanimità. Passiamo al punto 4. Abbiamo tre punti fondamentalmente con il suo Consiglio Comunale, sono tre punti importanti, e quindi anche se numericamente scarno, direi che in realtà abbiamo tre argomenti di un certo interesse. Il primo è la variazione di bilancio esercizio 2022, che abbiamo visto anche in maniera dettagliata, approfondita nella Commissione Affari Generali di lunedì, in cui c'è stata una bella discussione, diverse richieste. Cerco di riepilogare a beneficio del Consiglio Comunale quelli che sono, diciamo così, le modifiche, comunque le variazioni in entrata e in uscita più significative. Come ho detto in commissione, fondamentalmente andiamo a individuare due settori che hanno un po' più una ricaduta nell'immediato, quindi sul bilancio e sull'anno in corso di svolgimento, e poi cominciamo a lavorare anche rispetto a quello che sarà l'anno prossimo. Dal primo punto, chiaramente, la questione che sappiamo essere diventata ormai prioritaria non solo per i comuni, ma soprattutto per le famiglie, per le imprese, per tutte le realtà che si trovano a dover fronteggiare l'emergenza utenze. Lo Stato ha aiutato i comuni attraverso il decreto aiuti bis e aiuti ter, attribuito al Comune di Canegrate complessivi 89.000 euro che vanno a compensare esattamente quelli che sono stati gli ulteriori aggiustamenti necessari di bilancio per quanto riguarda le utenze nell'ambito delle scuole, del municipio, dei centri sportivi. Quindi fondamentalmente attraverso le coperture statali evitiamo di utilizzare risorse proprie o gli avanzi di amministrazione per l'ultimo trimestre dell'anno, chiaramente confidando nel fatto che questa escalation dei prezzi possa subire uno stop, magari anche si possa avviare una fase di decrescita, anche se insomma le ultime notizie anche dal fronte europeo, senza voler parlare del fronte nazionale, direi che insomma non fanno ben sperare da questo punto di vista. Un dato a beneficio di tutti: pensate alla pubblica illuminazione, dal 2020 al 2022 c'è stato un incremento del 52% e Canegrate in realtà ha già compiuto quell'opera già nella prima amministrazione Roberto Colombo con l'assessore Vito Spirito, di riscatto degli impianti di pubblica illuminazione e poi sostituzione attraverso impianto LED, che ha creato effettivamente un beneficio economico che purtroppo ormai con i prezzi correnti dell'energia è stato assolutamente ormai superato e dimenticato. Tra, diciamo così, gli elementi da sottolineare, oltre all'aiuto statale per quanto riguarda le bollette, anche l'assegnazione di 10.000 euro dal Fondo di Solidarietà Comunale a favore degli studenti con disabilità privi di autonomia per il trasporto scolastico nell'ambito di ogni ordine e grado di istruzione, 32.000 euro che sono assegnati al Comune di Canegrate in forma ripetitiva nel triennio 22-23-24, finalizzati a implementare, a potenziare o comunque a sostenere i comuni per quanto riguarda l'assistenza educativa scolastica. Il bando orchestra, di cui abbiamo parlato già nel discorso dei precedenti consigli comunali, che trova effettivamente qui il suo ingresso anche in forma ufficiale, la prima variazione di bilancio utile, quindi è un bando che ha già iniziato la sua attività concreta, come ha riferito anche l'assessore Zambon. nel corso del precedente Consiglio Comunale, e poi sempre in tema di finanziamenti derivanti dalla partecipazione a bandi o possiamo individuare alcune voci di rilievo. La prima sono i 12.694 euro che sono stati attribuiti al Comune di Canegrate per quanto riguarda il progetto Scuole Sicure anno scolastico 2022-2023. Un progetto che, come abbiamo evidenziato anche in commissione alla presenza del comandante di polizia locale, è un progetto che ha, diciamo così, tre obiettivi fondamentali: la prevenzione, diciamo così, chiaramente obiettivo generale, la prevenzione, il contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti e alla tossicodipendenza. Quindi saranno una serie di incontri di formazione e di educazione che riguarderanno i ragazzi, soprattutto frequentanti la terza media. Prevederà questi fondi verranno utilizzati anche per garantire una maggiore presenza della polizia locale all'esterno e in prossimità delle aree limitrofe alla scuola e plesso scolastico individuato, quello diciamo in via dei Partigiani per intenderci, e chiaramente proprio in via dei Partigiani la quota principale di questo finanziamento verrà destinata a implementare l'impianto di videosorveglianza che andrà, diciamo così, ad allacciarsi rispetto all'impianto già esistente. Abbiamo ottenuto poi 6.000 euro per la realizzazione dei cosiddetti stalli rosa per la sosta dei veicoli delle donne in gravidanza o con figli con l'età massima di 2 anni. Quando saranno resi effettivi è stato individuato con la delibera di giunta 138 del 31 agosto scorso, è stato individuato una serie di postazioni che chiaramente sono quelle riconducibili ai luoghi di maggiore frequentazione, le scuole, centri sportivi, centro medico, piuttosto che insomma i supermercati, e poi questa facoltà verrà rilasciata a tutti coloro che ne faranno istanza in possesso chiaramente di questi requisiti e verranno muniti di apposito pass da parte della polizia locale. 34.000 euro invece confidiamo di ottenerli con, diciamo, una ragionevole certezza da Regione Lombardia attraverso la partecipazione a un bando per l'acquisizione di mezzi della protezione civile, prevista implementazione della dotazione del mezzo della protezione civile, quota parte del Comune di Canegrate 1.891 euro, stessa quota parte da parte del Comune di San Giorgio, perché il cofinanziamento regionale copre il 90% dell'importo di spesa. Passando un po' invece a quelle che sono, diciamo così, le modifiche e anche per quanto riguarda necessariamente, diciamo, le voci di entrata, ma soprattutto le voci di spesa, abbiamo dovuto incrementare di 25.000 euro l'importo del mutuo che andremo a contrarre per l'esecuzione del quello che possiamo definire il quarto lotto dei lavori della scuola media, che sarà finalizzato e destinato al rifacimento dei servizi igienici. Previsione originaria a 250.000 euro, a seguito dell'adeguamento del prezziario regionale per dei noti motivi che non sto qui a evidenziare e ripetere ulteriormente, si è resa la necessità di adeguare anche l'importo del mutuo, per cui avremo un mutuo di 275.000 euro e non di 250.000 come originariamente stimato. 10.000 euro, come discusso e evidenziato anche nell'ambito della Commissione, sono destinati alla manutenzione straordinaria del Palazzo Visconti, in particolar modo per quanto riguarda il tetto, per un complessivo impegno che tra il capitolo ordinario di bilancio e la variazione di luglio andrà a superare i 25.000 euro, chiaramente per la quota parte comunale che è di circa 550 millesimi. Poi siamo in contatto anche con l'amministratore, per cui diciamo non sono interventi diversamente gestibili o rinviabili. 10.000 euro sono destinati invece al rifacimento della segnaletica orizzontale, anche qui discusso nel corso della commissione. Mentre diciamo così, per quanto riguarda una voce di spesa che è tradizionalmente importante dal punto di vista dei servizi sociali, che cosa possiamo evidenziare? Da un lato, buone notizie legate al fatto che riusciamo a garantire ulteriori ore di assistenza educativa scolastica grazie ai 32.000 euro che ho indicato in precedenza. Dall'altro lato, i quasi 15.000 euro che dobbiamo garantire per un ulteriore inserimento di minori in comunità, come sapete qui provvedimento di autorità giudiziaria, i comuni devono adeguarsi, anche qui meccanismo che abbiamo più volte evidenziato nel corso dei precedenti consigli comunali, per i quali i comuni subiscono le scelte di terzi e devono trovare necessariamente i fondi, che peraltro non sono neanche pochi, perché, come dire, fate la proiezione sul prossimo anno quanto verrà a costare, anche se mi spiace esprimere in questi termini, perché comunque si tratta di ragazzi, di minori, per cui in situazione di fragilità comunque ha un incremento di spesa non indifferente per il nostro comune. Avremo poi 31.000 euro per quanto riguarda l'adeguamento al budget di azienda sole, come accennato in commissione, come poi credo andremo a vedere nel corso delle prossime commissioni socioculturali. All'inizio dell'anno il budget di azienda sole è stato rivisto, sono stati cambiati, modificati i parametri, i meccanismi di creazione e ripartizione di questo budget. Comunica Negrata, l'abbiamo già detto nel corso del precedente consiglio, non ha votato a favore, ha votato contro di questo meccanismo di ripartizione del budget, però dobbiamo chiaramente adeguare il nostro stanziamento di bilancio, per cui abbiamo previsto 31.000 euro. Chiudo evidenziando due elementi che andranno, diciamo così, a creare beneficio nei prossimi mesi, comunque due, soprattutto il secondo, elementi significativi. Il primo è il fatto che andremo a sostituire il mezzo di dotazione all'ufficio tecnico, quindi il cosiddetto camion dell'operaio. Tra l'altro il 2 di novembre dovrebbe prendere servizio il nuovo operaio, e ne approfitto per salutare Carlo Cilibrasi, che da qualche settimana ha raggiunto la meritata pensione, l'operaio storico del nostro comune, che saluto e ringrazio anche in questa sede dopo averlo fatto di persona. Prevediamo quindi un investimento di 30.000 euro, in parte coperto per 20.000 euro dall'avanzo, e soprattutto poniamo le basi per quello che sarà l'atto, credo, caratteristico dell'amministrazione, un po' di tutta questa consiliatura, perché credo che comunque ci sarà un importante percorso partecipativo che coinvolgerà i consiglieri comunali tutti, in primis i tecnici, i cittadini, tutti i professionisti interessati, che è il PGT. Prevediamo 130.000 euro come impegno di spesa, a fine di consentire all'ufficio competente di andare a individuare attraverso le apposite procedure quali saranno gli studi, lo studio e gli studi che saranno incaricati dalla redazione di questo documento fondamentale di pianificazione urbanistica, che si accompagnerà anche alla redazione del nuovo piano urbano del traffico e tante una serie di documenti che possiamo definire quasi accessori, ma importanti, il PEBA, il piano delle antenne, tutto quanto poi sarà evidentemente collegato allo strumento di pianificazione urbanistica. Per cui utilizziamo adesso la possibilità, avendo già approvato chiaramente sia il bilancio di previsione ma anche il consuntivo, per portarci avanti con il lavoro e onde dover evitare di così, aspettare, diciamo così, che nel 2023 si arrivi all'approvazione non solo del bilancio di previsione ma anche e soprattutto del consuntivo, e quindi dover arrivare a maggio-giugno a dover trattare di questi temi. Siccome sono processi lunghi, complessi e soprattutto partecipati, crediamo sia opportuno muoversi da subito in questa direzione. Lascio la parola adesso ai consiglieri comunali per le domande, interventi, osservazioni, come è già avvenuto in commissione lunedì. Po' Matteucci.
Grazie signor Sindaco, buonasera ai colleghi consiglieri, alla Giunta e ai cittadini che ci seguono in presenza e da casa. Vari punti li abbiamo affrontati lunedì scorso in occasione della commissione. Volevo solo focalizzarmi su due aspetti più rilevanti, sia dal punto di vista dei costi che dell'importanza. Una piccola riflessione che avevo fatto anche in occasione della commissione riguarda i 130.000 euro di avanzo di amministrazione che verranno impegnati per la redazione degli atti di pianificazione generale urbanistica. Si chiede anche in memoria di quanto accaduto in passato nel 2009, quando è stato incaricato il Politecnico per la redazione del piano urbano del traffico, dove è stata investita una spesa importante, decine di migliaia di euro, per poi avere un piano completamente disatteso nel tempo, anzi, mai entrato in vigore. Per cui l'invito all'amministrazione sarà quella, visto che comprendo adesso che nel PGT ci sarà anche una parte dedicata al piano urbano del traffico, di prestare la massima attenzione di chi poi verrà incaricato, parteciperà ai bandi e vincerà, affinché questa importante cifra poi abbia, insomma, dia i risultati che tutti ci aspettiamo. Invece l'altra piccola riflessione che ho fatto anche in commissione, che ci tengo a ribadire, è riguardo alla variazione di bilancio sui fondi finalizzati ad aumentare il numero di studenti con disabilità. In questo caso di prestare la corretta attenzione alla suddivisione e poi di questi soldi anche nei confronti delle scuole paritarie presenti sul territorio. Grazie.
Grazie. Se ci sono altri interventi. Sì, consigliere Capriglione, prego.
Grazie, anch'io mi associo ai saluti alla platea e al Consiglio. Niente, in parte era già stato chiarito in commissione, no? Perché aveva risposto però diciamo la segretaria. Volevo chiedere all'assessore, quegli 11.000 euro che sono stati destinati come voce al benessere minorile e per il contrasto alla povertà educativa, in che cosa verranno, diciamo, in che cosa consiste? Chiarimenti su questo tipo di stanziamento. La segretaria forse aveva accennato al fatto che erano soldi che avevate anticipato voi, che dovevano arrivare dallo Stato, insomma, volevo avere chiarimenti a riguardo. L'altro chiarimento è stato, che volevo avere era, visto il coinvolgimento nel progetto Scuole Sicure, la polizia locale è stata appunto, viene maggiormente coinvolta. Mi chiedevo se ci sarà un coinvolgimento anche diretto, nel senso o è solo per la formazione, oppure verrà anche coinvolta maggiormente nella vigilanza. Ecco, diciamo, questo era un po' un chiarimento. In ultimo, io voglio anche invitare, mi associo agli inviti di Matteo, del consigliere Matteucci, scusate, invito anche nella gestione dei 130.000 euro per il PGT a ricordarsi anche di quelle che sono state le mie richieste anche degli ultimi anni, cioè di tenere in considerazione anche, diciamo, l'insediamento della nuova sede farmaceutica in Canegrate. Grazie.
Allora, per quanto riguarda la polizia locale, poi chi è interessato chiaramente me lo dica, che gli giro tranquillamente il progetto Scuole Sicure. Poi, come ho detto anche questa sera in relazione, c'è la parte di formazione, ma c'è anche la parte di presenza ulteriore della polizia locale al di fuori del plesso scolastico, comunque nelle aree limitrofe, tipicamente il parco giochi, per dire. Poi è ovvio che, come dire, la presenza la delineeranno gli operatori sulla base dei turni, le segnalazioni e quant'altro, per cui è una parte finanziata, diciamo così, chiamiamola di straordinario, vogliamo metterla in questo senso. Poi se l'assessore invece vuole dire un chiarimento, però la questione era già emersa, come aveva risposto la ragioniera capo, a Fulvia Calienno. Quindi.
Sì, in realtà si tratta semplicemente dell'effetto delle misure a favore dei comuni relative agli interventi sui minori, al contrasto alla povertà educativa e al sostegno alla S. Quindi è normale che all'interno del bilancio del comune, se arrivano dei contributi, come vi avrà già spiegato la dottoressa Calienno, poi risulta quel meno 11.000 qualche cosa presente attualmente nel documento che avete di fronte. Non c'è un cambiamento né quantitativo né qualitativo rispetto all'assistenza ai minori.
Grazie. Se ci sono altri interventi, altrimenti metto in votazione il punto. Ci sarà la dichiarazione di voto, presumo, quindi lascio la parola a Matteo. Io posso dirlo perché tanto se Matteo dà la parola a Matteo, esatto. Non ci sono dubbi.
Grazie Matteo. No, per quanto riguarda il nostro gruppo, ovviamente su alcuni aspetti che sono presenti in questa delibera, ovviamente ci troviamo concordi, tutte le iniziative, cioè i lavori su Palazzo Visconti, l'acquisto di nuovi veicoli per il servizio della protezione civile, dei lavori pubblici, finanziamento per le iniziative di prevenzione, contrasto allo spaccio di sostanze, gli stalli rosa, ovviamente sono tutte iniziative anche grazie a finanziamenti del Ministero della Regione Lombardia che ovviamente ci trovano concordi. Ovviamente presteremo la giusta attenzione alla corretta realizzazione di tutte queste iniziative e opere. Ovviamente però questi progetti rientrano all'interno di un bilancio che già nelle precedenti votazioni, nell'iter che da inizio anno ad ora hanno accompagnato questo bilancio, abbiamo considerato negativo, quindi ovviamente il nostro voto sarà anche in questo caso contrario. Per quanto riguarda la spesa del PGT di questo processo partecipativo, ovviamente presteremo attenzione e la giusta partecipazione. Però dal punto di vista politico il nostro voto continuerà a essere contrario anche in caso di questa delibera. Grazie.
Grazie. Capogruppo Fratto.
Per quanto riguarda noi invece, vabbè, come già detto, il testo è già stato discusso e approfondito anche in commissione. Il sindaco nella sua sintesi ha già citato parecchie voci, alcune inevitabili come i costi indivisi appunto di Azienda Sole o come la necessità di un nuovo mezzo per l'ufficio tecnico dei lavori pubblici, quindi anche quello in un altro modo ma comunque inevitabile. Bene lo stanziamento dei 130.000 euro per chiudere la procedura di affidamento per il nuovo PGT. E naturalmente il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
Bene. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto. Variazione di bilancio esercizio 2022, annualità 22-24, applicazione avanzo di amministrazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Non ve ne sono. Mettiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Non ce ne sono. Quindi voto favorevole del gruppo Canegrate Insieme, voto contrario del gruppo Canegrate Nel Cuore. Passiamo adesso al punto 5, convenzione tra i comuni dell'Asse del Sempione per la gestione associata ai servizi di polizia locale nei 2022-2027. Anche qui documento che abbiamo analizzato approfonditamente in commissione. Non si tratta di una convenzione, diciamo così, nuova, nel senso che, come dire, si muove carattere nella continuità e da diversi anni, che è un meccanismo che coinvolge diversi comuni, sono 15 per i servizi aggregati di polizia locale, in particolar modo in alcune occasioni specifiche, penso prima fra tutte il servizio Smart, che in due o tre occasioni nel corso dell'anno consente anche il pattugliamento serale e notturno delle strade principali. Infatti si parla di Asse del Sempione, anche se noi non ne siamo attraversati, però, come dire, è giusto per dare un'indicazione. Riepilogo anche qui quelle che sono un po' le caratteristiche diverse rispetto al testo precedente, che è scaduto lo scorso 9 di ottobre, che tutti i consigli comunali dei comuni interessati sono 15, sottoponendo all'attenzione appunto delle commissioni e dei relativi consigli comunali. Le novità quali sono? Posto che, come dire, gli obiettivi fondamentali risiedono nella necessità di un continuo scambio di informazioni, una cooperazione sinergica tra i vari comandi di polizia locale, trovate all'articolo 5, come già evidenziato, quelle che sono le caratteristiche, o meglio gli obiettivi più importanti di questa convenzione: la promozione e l'adesione a percorsi formativi, la presenza, la condivisione di agenti e di strumenti polizia locale in dotazione ai singoli comandi in occasione di alcune iniziative particolari. Non a caso il comune capofila rimane il comune di Legnano, perché poi è quello che effettivamente, pensate al Rugby Sound, al Palio o comunque banalmente alla fiera, noi chiamiamo la fiera dei morti, insomma, che è in corso di svolgimento in queste settimane a Legnano. Chiaramente è quello che più va a richiedere beneficio un po' dell'attività anche dei comandi di polizia locale limitrofi. Una standardizzazione delle modalità operative e, diciamo così, la novità sta nell'apposita lettera F dedicata alle procedure concorsuali, ovvero sia al fatto che è stato condiviso sia al tavolo politico che al tavolo tecnico la necessità di individuare un meccanismo che dia ai comuni aderenti a questa convenzione la possibilità di accedere a delle graduatorie già esistenti o comunque di avere una priorità nell'individuazione del personale di polizia locale di nuova assunzione. Questo perché, insomma, i consiglieri comunali con un po' più di esperienza in questa sede si ricordano le difficoltà nell'assunzione chiaramente dei componenti della polizia locale. Una lacuna che è stata evidenziata nel corso dei diversi tavoli di lavoro è stata la lacuna legata al tavolo politico, nel senso che effettivamente questo tavolo politico non si è mai istituito, e quindi la volontà, diciamo, di andare a recuperare questo tavolo di controllo, di coordinamento, di indirizzo, che non si va chiaramente a sovrapporre o dettare nello specifico quelle che sono le attività che spetta, quindi individuazione e attuazione spetta ai singoli comandanti, ma, diciamo, deve essere visto come uno strumento di supporto, di ausilio e guida politica, che non è mai di fatto entrato in vigore, per cui, insomma, nell'occasione si è evidenziata questa lacuna con la volontà di provvedere al suo miglioramento e la necessità di colmarla. Evidenzio infine che la convenzione ha carattere quinquennale, perché anche qui ricorderete chi c'era in questo consiglio, che nel 2017 perdemmo un finanziamento regionale come Canegrate, San Giorgio e San Vittorio Lona, perché avevamo una convenzione triennale, invece i bandi di Regione Lombardia prevedono che per accedere ai finanziamenti sia necessaria la presenza di una convenzione di carattere quinquennale, quindi, come dire, si è colta l'occasione anche chiaramente, cosa che già era per questa commissione, per questa convenzione, ma insomma si è riaffermato il carattere quinquennale. Ne fa parte il comune di Dairago, ne è uscito il comune di Lainate, e anticipo la domanda del consigliere Capriglione: non ho ancora il dato di tutti i componenti di polizia locale coinvolti nel processo, ma glielo farò avere se riesco già domani sera. Vabbè, intanto io ho anticipato questo. Ci sono domande, interventi, considerazioni? Prego.
No, l'altra domanda che mi è venuta in mente dopo la commissione è stata anche questa: al di là del fatto che sappiamo benissimo che diciamo la realizzazione di un terzo turno della polizia locale prevede un incremento anche del numero dei vigili in ciascun comune, quindi diciamo un progetto che è difficilmente realizzabile. Però proprio per questo mi chiedevo se effettivamente, visto che c'è questa collaborazione già appunto strutturata all'interno di una convenzione tra 15 comuni, se appunto, non mi sembra di averla vista nella convenzione, se al di là di questi eventi che lei ha nominato, che sono il rugby club eccetera eccetera, magari rugby club, mi chiedevo se effettivamente sarebbe anche possibile attuare questa convenzione, quindi questa collaborazione tra i comuni, anche incentivando per esempio i servizi notturni, non solo al di là del progetto Smart, ma durante le fine settimane, dove che sono effettivamente delle aree di rischio.
Sì, è chiaro la domanda, e la risposta è negativa, perché non rientra nelle finalità di questa convenzione, perché ci sono stati anche dei comuni che hanno evidenziato, non ne faccio il nome, c'è una discoteca a noi vicina, e qualcuno pensava di utilizzare questa convenzione per avere pattugliamento in occasione della discoteca. E cioè, come dire, non credo che la polizia locale di Canegrate possa prestare attività fuori da questo locale che porta il nome di un famoso produttore cinematografico, per cui penso che ci siamo capiti chiaramente. Non è lo scopo di questa convenzione, ed è stato proprio, al di là della volontà politica, sono stati proprio i comandanti a evidenziare che non è questo l'obiettivo. Cioè l'obiettivo è, chiaramente abbiamo la necessità di un maggiore pattugliamento notturno, serale, benissimo, cerchiamo di utilizzare fondi, risorse, partecipiamo a bandi, cerchiamo di cogliere tutte le opportunità che ci possono dare, possiamo trovare per implementare questo servizio, senza che questo diventi la regola, perché io sul mio territorio ho la discoteca piuttosto che il pub, piuttosto che, cioè, se no diventa, come dire, ingestibile. Per cui insomma c'è la volontà di andare a recuperare risorse che consentano questo. Peraltro i bandi, come ho fatto cenno in precedenza, comunque danno già delle ore straordinarie. Nel nostro caso abbiamo beneficiato quest'anno col progetto del Ministero dell'Interno finanziato lo scorso anno, adesso col progetto Scuole Sicure. Quindi al di là di queste singole iniziative un po' locali, se avremo la forza come comandi aggregati di andare a intercettare risorse e progetti di ampio respiro sul territorio, questa è l'attenzione. Però è stato proprio escluso, adesso io l'ho messo un po' sul ridere col discorso della discoteca, ma perché effettivamente è stato un esempio concreto portato all'attenzione dei comandi, e ma i tecnici hanno detto che non è questo l'obiettivo.
Grazie, eventualmente ne riparliamo quando si parlerà della convenzione con il Comune di San Giorgio, eventualmente. Grazie.
E consigliere Sapone.
Sì, buonasera ancora. Io credo che sia è stato spiegato in modo molto, molto completo un po' quello che concerne questa convenzione. Penso che sia importante continuare sulla strada di questo lavoro sinergico fra le polizie locali dei comuni della Sessempione, per appunto il mantenimento della sicurezza di questi territori. Oltretutto mi pare che emerga rispetto a questo documento il fatto che tutti i comuni, lei appunto ha menzionato, sono 15, a esclusione del comune di Lainate, se non erro, sono d'accordo nel continuare su questa strada e tutto ciò è supportato anche dal fatto che la stessa Regione Lombardia suggerisce, invita a, a percorrere questa gestione associata, insomma, può portare risultati, sembrerebbe, più efficienti e quindi anche una certa economicità. Quindi detto questo, io volevo soltanto fare un appello, cioè un suggerimento. I protagonisti di questa convenzione, appunto questi organi che lei poc'anzi ha menzionato, quindi i due tavoli di lavoro, il tavolo tecnico formato appunto dai comandanti della polizia locale che attuano, chiamati ad attuare appunto le direttive, le scelte portate avanti dal tavolo politico, e il tavolo politico stesso fatto da sindaci e assessori che hanno il compito di indirizzare, un po' di dare gli obiettivi. Ecco, l'auspicio è il fatto che comunque si cominci a lavorare veramente anche in modo collegiale e collaborativo fra questi due tavoli, perché penso che è da qui che si può partire per cercare appunto di ottenere risultati sempre maggiori, che sappiamo quindi si è chiamati a controllare, a monitorare il territorio, a contrastare le illegalità, il degrado e quant'altro. Quindi io penso che attraverso un lavoro anche appunto in modo sinergico fra i tavoli di lavoro, quindi sia forse il primo passo per ottenere risultati sempre migliori. Grazie.
Grazie, devo contraddirmi perché ho ricevuto il dato dall'Ornella, grazie, sono 128 operatori, quindi prima di più o meno, dai, testa più testa meno, 128 operatori, per cui insomma abbiamo anche dato risposta al quesito. Poi evidenzio solo che siamo primo comune che va a procedere a rinnovo, anche prima di Legnano, il capo convenzione, quindi insomma nota di merito rispetto all'operato della nostra polizia locale, che insomma già dallo scorso mese di agosto abbiamo affrontato il tema, per cui mi auguro che ci sia veramente il voto unanime da parte di tutto il consiglio comunale, anche perché insomma coinvolge amministrazioni di diverso colore credo politico, ma insomma tutti i consigli comunali sono chiamati ad esprimersi in termini positivi, per cui insomma alla luce di quanto ho espresso credo che ci siano le condizioni per un voto favorevole. Se ci sono altri interventi, se no pongo in votazione il punto. Prego Matteo.
Grazie Sindaco. Per quanto riguarda in questo caso una parte del nostro gruppo, il fronteggiare in modo comune le situazioni di criticità e soprattutto l'organizzazione anche per quanto riguarda l'utilizzo condiviso dei mezzi, ovviamente sono tutte cose che dal mio punto di vista e da una parte del gruppo sono condivisibili. Viene anche riportata nella convenzione la collaborazione con gli enti del terzo settore o comunque le associazioni che sono coinvolte nel mondo della sicurezza, per cui vengono anche loro considerate parte di questa convenzione. Per quanto riguarda il tavolo politico, che come ha detto il sindaco era già previsto, è il caso che comunque, visto che viene previsto dalla convenzione, che venga fatto funzionare. In questi anni non è mai stato convocato, giusto? E alcuni sindaci tra l'altro non sapevano neanche dell'esistenza di questo tavolo politico e l'hanno scoperta solo quando è arrivata è arrivata questa nuova convenzione da portare nei consigli comunali. Quindi per quanto riguarda una parte del nostro gruppo esprime il voto favorevole, invece il consigliere Capriglione motiverà la sua astensione.
Sì, io mi astengo proprio perché ho già espresso le mie perplessità sul fatto. Io nel 2017 non c'ero, mi sembra, diciamo, mi perplime ancora ulteriormente il fatto che quando è stata stilata questa convenzione non sia stato preso neanche in considerazione il terzo turno della polizia locale, nonostante il numero direi consistente anche di vigili che possono essere messi a disposizione da 15 comuni. Quindi questa è la mia motivazione. Grazie.
Sì, non so, posso dire che io...
È molto buzzantiano.
Io invece parlerò in modo più, cioè sono un po' perplesso dall'astensione perché ho sì, per amor di Dio, apprendo. Sono un po' perplesso dall'astensione, ne prendo atto, ma per non, cioè, perché credo che siano state motivate anche non solo questa sera, ma anche in commissione, un po' con le sue ragioni, cioè, come dire, non è lo strumento, quindi, come dire, ne prendo atto, però sì, va bene, però insomma, non, personalmente non lo condivido, ecco, tutto qua, poi insomma, come vota negativamente o si astiene, io esprimo solo la mia, diciamo, mia perplessità su questa presa di posizione, poi dopo capisco le motivazioni, però non è, credo, veramente il documento. Detto ciò, capogruppo Fratto.
Sì, grazie Sindaco, solo per la dichiarazione di voto. Allora, abbiamo apprezzato sicuramente l'adeguamento della durata della convenzione a 5 anni, proprio per i motivi descritti prima, che i bandi di Regione Lombardia sono orientati sui 5 anni, quindi ben venga questo tipo di adeguamento. Bene anche la convenzione allargata per il peso maggiore che poi si può avere nelle gare pubbliche e anche per il moltiplicarsi delle possibilità, come dicevamo, il condividere determinati mezzi vuol dire che ci vuole solo un mezzo per più operazioni anche di comuni diversi. E non ultimo, si annullano anche quelle polemiche spesso spiacevoli sul colore politico dell'organo che eroga il finanziamento e di chi poi fa richiesta. Con queste iniziative dal punto di vista consortile si va anche a superare questo tipo di polemica. Il nostro voto ovviamente sarà favorevole. Grazie.
Grazie, capogruppo Fratto. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto 5, convenzione tra i comuni dell'Asse del Sempione per la gestione associata dei servizi di polizia locale anni 2022-2027. Favorevoli? Contrari? Astensione? Immediata eseguibilità. I favorevoli? Contrari? Astensione? Il punto viene approvato quasi all'unanimità, a larghissima maggioranza, con l'astensione del consigliere Capriglione. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, che è un ordine del giorno in condanna della violenza contro le manifestanti e i manifestanti in Iran e solidarietà alle donne iraniane che manifestano per difendere i propri diritti e la propria libertà. La parola alla consigliera con delega alle pari opportunità, Isotta Ventura.
Sì, grazie Sindaco, buonasera a tutti anche da parte mia. Grazie. Vi leggerò un documento che è stato scritto a sei mani con l'assessore Meraviglia e l'assessore Lurago, che ringrazio della preziosa collaborazione. E apporterò un paio di commenti giusto anche per spiegare meglio un punto e perché i fatti sono di stretta attualità, quindi magari do giusto un paio di commenti. Allora, premesso che il 13 settembre Mahsa Amini, di 22 anni, è morta dopo essere stata arrestata a Teheran dalla polizia morale perché non indossava correttamente l'hijab, secondo le norme della Commissione per la promozione della virtù e la repressione del vizio. Premesso che questo episodio ha fatto esplodere in varie zone dell'Iran la protesta delle donne, degli studenti, dei giovani, con manifestazioni che stanno continuando ancora adesso e che vengono represse in modo brutale, con uccisioni, ferimenti e arresti. Premesso che questo episodio fa seguito a decenni di negazione dei diritti e della dignità delle donne da parte del governo iraniano, e premesso che la repressione in atto in Iran colpisce anche attivisti e giornalisti. Considerato inoltre che il principio di non discriminazione e in particolare di uguaglianza tra uomini e donne, oltre a tutti gli altri generi, rappresenta un cardine del diritto internazionale e dei diritti umani. Tale principio è sancito nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e previsto in diversi trattati che l'Iran ha ratificato, in particolare previsto dalla Carta delle Nazioni Unite e dal Patto Internazionale sui diritti civili e politici. Considerato che, ai sensi dell'articolo 638 del Codice Penale Islamico iraniano, qualsiasi atto ritenuto offensivo per la pubblica decenza è punito con la reclusione da 10 giorni a 2 mesi o da 74 frustate. Da decenni le autorità iraniane impongono leggi e regolamenti sul velo obbligatorio che violano i diritti umani delle donne e la cui inosservanza comporta trattamenti o punizioni crudeli, disumane o degradanti come arresto e detenzioni arbitrarie. Ecco qua un mio commento che volevo aggiungere è che qui parliamo di diritti umani delle donne. In realtà la legge sul velo obbligatorio si applica a tutte le persone di sesso femminile a partire dai 9 anni di età. Di fatto, tuttavia, le autorità iraniane sono ancora più restrittive e impongono il velo obbligatorio alle bambine di 7 anni, quindi da 7 anni quando iniziano la scuola elementare. Preso atto che le donne iraniane non si sono arrese, nonostante la repressione violenta, e continuano a riempire le strade e le piazze, coinvolgendo anche giovani e uomini al loro fianco, trasformando questa protesta per le violenze subite in una denuncia del regime iraniano tutto, anche con il fine di sensibilizzare l'opinione pubblica. E preso atto che le autorità iraniane non allentano la morsa della repressione e anzi stanno moltiplicando gli attacchi contro i paesi occidentali accusati di fomentare la rivolta. Qui volevo giusto darvi due numeri. Secondo Amnesty International, dopo la morte di Mahsa Amini, le forze di sicurezza iraniane hanno arrestato circa 1000 persone ed hanno ucciso 144 manifestanti, di cui ben 23 minorenni. Quindi esprimiamo il sostegno e la massima solidarietà alle donne, alle studentesse, agli studenti e a tutto il popolo iraniano, condannando la sanguinosa repressione attuata dalle autorità iraniane contro le manifestazioni delle donne e di tutte le persone che stanno lottando per la propria libertà e per le pari dignità. Appoggiamo le iniziative pubbliche pacifiche che in queste settimane, anche in Italia, stanno sostenendo la mobilitazione in corso in Iran. Ed invitiamo il sindaco a sollecitare il governo italiano affinché esprima una forte condanna di questi terribili fatti, a danno di donne e di manifestanti pacifici, e a prendere una netta posizione di condanna di tutti gli assassini politici compiuti oggi e nel passato dal regime iraniano. Invitiamo il sindaco a chiedere al nostro governo di sollecitare la comunità internazionale affinché vengano adottati provvedimenti urgenti per fermare la repressione e l'uccisione di giovani iraniani ed iraniane. Ecco, quindi ci auguriamo che prosegua di fatto quanto è stato proprio previsto ieri dal Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Unione Europea, che ha deciso di colpire l'Iran con un primo pacchetto di sanzioni proprio per... proprio in quest'ottica. Grazie.
Consigliere Fornaro.
Grazie mille. Parto col dire che noi siamo totalmente a favore di questa, del sentimento che porta avanti questo ordine del giorno, tant'è che insieme al nostro capogruppo qualche sabato fa abbiamo partecipato anche a una manifestazione in Piazza Ro a Politica organizzata. No, quello non abbiamo potuto farlo per ovvi motivi, però abbiamo partecipato a una manifestazione politica organizzata dall'amica Carolina Pellegrini, già assessora sociale di Ro, che puntava proprio a far emergere la situazione drammatica che c'è in Iran, ma non solo in Iran. Adesso noi parliamo dell'Iran perché è venuta alla ribalta per i fatti già noti, però è un po' tutta la situazione che vive chi... vive in questi paesi molto rigidi nell'applicazione delle leggi islamiche. Quindi da quel punto di vista noi siamo assolutamente a favore. L'unica cosa che chiediamo un piccolo emendamento nella parte del considerato che, nella prima riga, nella parte dice il principio di non discriminazione, in particolare di uguaglianza tra uomini e donne, va benissimo. Il pezzo successivo, oltre a tutti gli altri generi, chiediamo che venga emendato, perché non lo riteniamo che c'entri nulla con questa mozione, sinceramente. Si parla comunque, a parte che si parla dell'oppressione delle donne, però va bene, capiamo che, cioè va benissimo la questione del principio di non discriminazione tra uomo e donna, possiamo citare anche la nostra Costituzione, che l'articolo 3 dice espressamente che non bisogna discriminare per sesso, se volete possiamo aggiungerlo da quel punto di vista, ma quel piccolo pezzo lì per noi non va bene, chiediamo di emendarlo. Detto questo, una volta, se fosse emendato, saremmo favorevoli a votarlo anche noi.
Diciamo che parlando di libertà, probabilmente poi appunto avendo scritto il documento insieme all'assessore Meraviglia, all'assessore Lurago, poi magari vogliono intervenire anche loro, parlando di libertà volevamo essere proprio ancora più inclusivi, cioè la libertà veramente di tutti, di potersi esprimere e di avere pari dignità. Questa era l'intenzione, ecco.
Assessore Meraviglia. Aspetta, scusa, ci facciamo solo la
rispetto a quello che ha detto la consigliera, per tagliare la testa al toro, secondo me, perché secondo me da qua potremmo partire con una discussione che non finisce più e ne sappiamo, siamo tutti consapevoli. Per tagliare la testa al toro, secondo me, la soluzione migliore è semplicemente, anziché quel pezzo, citare la Costituzione italiana, che è la cosa che credo che vada bene a tutto. Nel senso che non ci sono distinzioni basate sul sesso. Credo che da quel punto di vista non possiamo essere nessuno di noi in disaccordo. E togliamo il problema che c'è.
Prego, Assessore Meraviglia.
Sì, magari troviamo la formulazione migliore per l'unità di... Magari ci vediamo due minuti.
Se siete d'accordo, facciamo 5 minuti di sospensione adesso.
Ok, no, volevo però
procediamo.
Dire una cosa rispetto alla situazione delle donne in tante parti del mondo. Noi stiamo per arrivare alla giornata del 25 novembre, che aveva già citato il consigliere Fornara, per cui stiamo lavorando come tavolo antiviolenza. E ovviamente in tantissime parti del mondo, come dire, forse in tutto il mondo, insomma, le donne subiscono delle violenze, ma in alcune parti del mondo con un'errata interpretazione della religione di riferimento, insomma, le donne vengono particolarmente oppresse. Questo ordine del giorno, ovviamente, vista la contingenza politica e della, come dire, della cronaca è rivolta alle donne iraniane, ma noi ovviamente non dimentichiamo le donne afghane, ad esempio, quindi ne abbiamo parlato, e tutte le donne che subiscono violenze indicibili, nel senso limitazioni delle libertà personali e civili e sessuali, che derivano da un'errata interpretazione, insomma, perché poi la religione può essere piegata a molte cose e spesso è piegata agli interessi più beceri, insomma. Non dimentichiamo neanche le violenze e le limitazioni in cui in tante parti del mondo sono sottoposte le persone che hanno un orientamento sessuale che non sia l'eterosessualità. E voleva essere quindi quella annotazione non soltanto le donne vengono trattate in quel modo, ma in quel modo, e forse anche peggio a volte, vengono trattate le persone che hanno un orientamento sessuale omosessuale o che hanno un'identità sessuale diversa da quella da maschile e femminile. Poi se ci troviamo qualche minuto, ben volentieri troviamo la formulazione che ci consenta l'obiettivo di votare questo ordine del giorno all'unanimità.
Ok, allora se siete d'accordo facciamo la sospensione di 5 minuti per...
Prima o dopo?
Dipende dopo. Se dopo è, cioè, come dire, se è funzionale al prima, adesso.
Ma niente, no, lo volevo cogliere perché ovviamente questo è un argomento molto interessante, quindi esprimendo il totale accordo con quello che è la proposta dell'emendamento, io volevo anche richiamare, cogliere l'occasione anche per richiamare anche l'attenzione al Consiglio Comunale, visto che si richiede una sollecitazione al Governo, che in Parlamento non è terminato un iter di un disegno di legge che era volto a rafforzare la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne. Se volete poi vi do anche tutti i riferimenti legislativi. Quindi effettivamente laddove ci sono nel panorama internazionale problemi grossi che riguardano anche e soprattutto le donne, io vorrei rimandare l'attenzione anche al fatto che qui in Italia non è stato concluso un iter parlamentare volto alla prevenzione della violenza sulle donne. Ecco, tutto qui.
In breve, ma penso che sia importante, visto la rilevanza dell'argomento, che è proprio quello di condannare la violenza, in questo caso sulle donne, e quindi difendere la libertà e i diritti. Penso che, come suggerito dal consigliere Fornara, il riferimento alla nostra Costituzione possa risolvere il problema e far sì che il Consiglio Comunale si esprima compatto nell'importanza di questo tema, senza aprire un dibattito politico sul genere, che sennò stiamo qua fino a domani. Però mi sembra che
la priorità e l'unanimità nei confronti di una tematica rilevante, e la Costituzione, insomma, più della carta.
Sì, penso se, che... se posso, l'unica cosa che mi viene da evidenziare è che comunque qui vengono diciamo, espressi, citati principi di carattere più generale di tutto il diritto internazionale, per cui si valuti un po' adesso se proprio fa riferimento all'articolo 3 in forma specifica o comunque trovare una formulazione generica che racchiuda questa espressione, tutto qua giusto per presentare un po' di essere un po' coerenti. Naturalmente poi, come dire, mi auguro che adesso col nuovo governo venga portato a compimento questo disegno di legge con le opportune modifiche che sia necessario fare, per cui insomma è finita la fase dell'opposizione, adesso inizia la fase di governo, per cui è anche questo, oltre che un onore, è anche questo onere di fare ciò che gli altri non sono stati in grado di fare, per cui dal mio punto di vista mi auguro che questo venga portato avanti, lo dico senza nessuna vena ironica o polemica. Quindi se capogruppo
molto, molto brevemente, solo per confermare che anche secondo me dovremmo cercare un riferimento a livello più alto rispetto alla nostra Costituzione, che sia la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani o qualcosa del genere, perché riguarda appunto i diritti universali dell'uomo a prescindere dalla nazione e dal singolo Stato.
Ok, allora se i capigruppo e il consigliere Fornara e gli assessori coinvolti con la consigliera Ventura vogliono utilizzare, chiunque voglia utilizzare la sala giunta, la sala riunioni, iniziamo adesso con i 5 minuti di sospensione del Consiglio Comunale per trovare la formulazione adeguata. Sono stato ripreso dal consigliere Fornara, dall'assessore Meraviglia, perché avete già trovato l'accordo, per cui non so se la consigliera Ventura, che è la proponente, vuole
sì,
rendere nota la modifica.
Grazie sindaco. Allora, abbiamo deciso di rivedere, considerato che il principio di non discriminazione e in particolare di uguaglianza rappresenta un cardine del diritto internazionale, dei diritti umani, eccetera. Quindi abbiamo proprio eliminato tra uomini e donne. Oltre
è stato uno stralcio. Diritto, ok.
Uno stralcio, esatto.
Va bene.
Grazie.
Va bene. E chirurghi, direi che l'espressione, siamo un po' perplessi, non so neanche come dirla, però va bene. Dovremmo chiedere qual è il plurale di perplime, però non lo so. Bene, poniamo in votazione allora l'ordine del giorno. Ha vinto l'oggetto condanna della violenza contro le manifestanti e i manifestanti in Iran e solidarietà alle donne iraniane che manifestano per difendere i propri diritti e la propria libertà, così come emendato. I favorevoli, contrari, astenuti non ve ne sono. Allora direi che il punto viene approvato all'unanimità. Arriva la parte finale, che è quella che mi piace sempre di più, in cui faccio un riassunto un po' delle prossime cose. Così. Per i nostalgici di Don Gino è sempre un elemento di... No, cerco di essere di Don Gino, perché lui era solito dare avvisi lunghi. Anzitutto dico che il Consiglio Comunale si ritroverà il 28 o il 30 di novembre come ultime date, questo perché il 29 è già in programma il Consiglio Comunale di Vanzago e quindi insomma dobbiamo rispettare questo. Tendenzialmente vi chiederei di non prendere impegni lunedì 28 novembre, in maniera tale che cerchiamo di, lo dico con 40 giorni di preavviso, quindi credo che ce la si possa fare. E naturalmente nel mese di novembre poi andremo a istituire, prenderanno avvio anche le due commissioni consiliari ancora mancanti, quindi la commissione gestione del territorio, che credo convocheremo il 2 di novembre, e poi la commissione socioculturale, che invece andremo a convocare dopo la metà di novembre. Iniziative, partiamo da domani sera, c'è una serata decisamente importante che riguarda il controllo del vicinato, che è uno strumento, un'associazione di sicurezza e di partecipazione, per cui invito tutti a partecipare, non solo quelli che già conoscono la rete, ma anche e soprattutto i cittadini che ancora non conoscono il controllo del vicinato, non fanno parte di questa rete. E poi l'occasione anche per parlare diciamo della questione sicurezza nella nostra realtà, è prevista la presenza anche degli interventi del comandante di polizia locale, del vicecomandante, quindi rispettivamente Ornella Fornala e Massimiliano Bocchino. Venerdì sera inizia invece al Polo Culturale 20:45 il ciclo di incontri dedicato a Caravaggio. I consiglieri comunali hanno ricevuto anche l'invito questa sera a cura di Antonio Spirito. Naturalmente insomma, chi avesse già preso impegni, però insomma, tenga presente che ci saranno altre tre serate interessanti, eccetto l'ultima, che ha alcuni insomma, discutibili relatori come l'assessore Meraviglia, ma va bene. E si può non andare a quella, insomma, al di là delle battute, è una sera, sono incontri veramente di alto livello, torno, ho fatto l'esempio del Doncino come battuta, ma insomma, se passate dalla chiesa parrocchiale trovate un quadro di grande dimensione, ma soprattutto di grande valore, del Caravaggio a cura sempre di Antonio Spirito, che è stato donato alla parrocchia in occasione delle scorse festività di Pasqua. Quindi insomma, un artista locale non indifferente, e vi invito a partecipare a conoscere proprio questo. Sabato io e la consigliera Garegnani invece parteciperemo in Duomo alla messa per, ma ho fatto più messe in 4 mesi da sindaco che nei mesi precedenti, per il 120° anniversario della Fondazione Dognocchi, che insomma sapete essere attiva anche sul territorio di Canegrate, mentre domenica, non lo dico perché insomma c'è l'ennesimo ingresso nel nuovo parroco, il consiglio comunale è stato invitato alle ore 10, vabbè. C'è il vescovo, quindi comunque alle 10 per chi vuole partecipare, l'invito è già stato dato. Venerdì 28 c'è una serata organizzata da Ampi al tema La Marcia su Roma, una ricorrenza, come dire, insomma, sia mai che sia la stessa sera che avremo il nuovo governo, sarebbe una coincidenza, non so, potrei dire sinistra, ma non so, interessante quantomeno, mentre non di sinistra il governo, ovviamente. E comunque, insomma, come ho detto la scorsa volta, le elezioni, i risultati elettorali si rispettano, quindi auguro un buon lavoro a quello che sarà il governo e alla Premier in pectore, ammesso e non concesso che insomma si mettano d'accordo, perché non lo so, mi sembra che siano un po' ballerini, litigarelli. Da venerdì 29 ottobre a domenica 6 invece, per l'occasione dell'ottava dei morti, chiaramente come tutti gli anni il cimitero rispetterà l'orario continuato dalle 8 alle 20, sono sospesi i lavori di manutenzione ordinaria alle tombe proprio in occasione di questa ricorrenza. E tra l'altro il 1° novembre ci sarà un mercato straordinario del contadino che cambierà location proprio nel tentativo, poi ci sarà un tavolo, creeremo un meccanismo di condivisione e discussione come consiglio comunale proprio sul tema del commercio, ci sarà il mercato straordinario del contadino che verrà localizzato fuori dal civico cimitero per cercare di andare a intercettare un numero di persone diverso rispetto a quello che è stato nelle ultime esperienze in piazza Matteotti. Giungo quindi al fine 4 novembre, l'abbiamo visto anche in occasione della commissione, della riunione che si è svolta nelle scorse settimane. Il 4 novembre verrà svolto una lezione alle scuole medie, quindi a cura sempre di Ampi, come dire, perché ci è sembrato giusto come commissione, anche se non so se si è definito correttamente, insomma, organizzare anche un'iniziativa rivolta direttamente ai ragazzi delle scuole proprio sul tema della Grande Guerra e in generale delle guerre, che purtroppo sappiamo essere entrate nuovamente a far parte della nostra quotidianità in tutto il loro dramma. E poi domenica 6 c'è il tradizionale corteo con una modifica, e molto probabilmente la messa inizierà alle ore 10, e sarà la terza messa che farò in 2 settimane con la fascia, e inizierà alle ore 10 e poi il corteo da lì si snoderà dalla chiesa parrocchiale in occasione, diciamo, dei due luoghi tradizionali. Chiaramente io invito tutti i consiglieri comunali a partecipare, perché questa è una festa riconosciuta a livello nazionale, non è una festa della località canegratese, non è una festa dell'organo di governo locale, è una festa nazionale ed è la festa delle forze armate, per cui invito veramente tutti i consigli comunali e cittadini a partecipare a questo momento, quantomeno alla parte del corteo. Chiudo dicendo che in fase di organizzazione per sabato 11 l'inaugurazione a Polo Culturale Catarabia del sito della cultura di Canegrate, giusto? No, non sono espresso in 5, ho detto un'altra data, il sito è il 5 di novembre, perché era 5-11, 5 di novembre, sì, me lo prendete tutti gli impegni già, il sito è l'app della cultura di Canegrate, tema che abbiamo già affrontato più volte, per cui dai, adesso a parte le battute, insomma, penso sia un'occasione importante anche per la nostra comunità locale. Chiudo e auguro a tutti una buona serata.